Una prima impressione che può dare il testo mi sembra di parole molto severe. Ecco, severe nel senso che sembra che si faccia una divisione chiara tra chi pecca e chi non pecca. Se fai questo, se rimani, non pecchi, se invece fai questo pecchi, ecco. E quindi almeno io, ecco, mi sono sentito piuttosto messo alle corde, perché il versetto 6 dice chiaramente, insomma, chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha visto. Addirittura si arriva al versetto 9, dove si arriva secondo me al culmine del discorso, perché dice che chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare, addirittura, cioè non può. Sembra quasi di capire che se anche uno volesse, non può. Perché è stato generato da Dio. Qui viene usata una parola importante. Quello che in italiano è chiamato germe è sperma, il seme. Non ho controllato onestamente, però non mi pare di aver letto altre volte di questa qualità di Dio. A me sembra però che dobbiamo tenere presente che ci ha appena finito di dire che chi dice di non aver peccato fa di Gesù un bugiardo. E quindi bisogna tenere insieme tutte e due le cose. Sarebbe triste se uno non peccasse mai perché è prigioniero di questo seme. Prigioniero. La fedeltà, io la sento, cioè, l'ho detto, come un atto proprio di spontanea libertà. E quindi ogni lunedì mattina, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, ma siede e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. Sceglie la legge del Signore. E in questo rimane e non può peccare, finché resta all'interno di questa sera. Ecco. Perché diversamente, preso alla lettera e singolarmente questo versetto 9, si è prigionieri. Ecco. E non si può peccare. Ecco. Cioè, cercate di capire. Ecco. Però credo che vada tutto messo insieme per dire va bene, anche se però hai peccato, come ci ha già detto, sappi che abbiamo un avvocato. Quindi la misericordia è fondamentale.
Da me stava a dire per il bello importante questo versetto 7, dove dice nessuno figlioli, nessuno mi inganni. Innanzitutto perché hanno figlioli. Questo tre figlioli si è usato in questi giorni a fare i suoi figlioli, insomma, questo rapporto padre-figli, ecco, è importante. Poi perché stamattina abbiamo letto il Vangelo di Luca, abbiamo usato questi giorni, abbiamo proclamato quando andavamo a visitare le persone, questo incontrare il Signore, e i pari due in qualche modo cadono questo inganno, l'inganno della seduzione, non so se è proprio cosa giusta, seduzione di cadere nell'amarezza, nella tristezza, e il Signore si avvicina una volta, fa la parte del Padre, va con loro, gli spiega, pazienza, comincia dai profeti all'inizio, poi sembra camminare con loro. Mi sembra questo testo, oltre ad essere un po' severo, forse anche molto incoraggiante. Questo figlioli, nessuno mi inganni, è un'espressione, mi pare, di incoraggiamento, e il Signore si vuole proprio raccogliere. Sembra questo, ecco, poi stamattina con questo testo Luca dicevo così prego, perché abbiamo programmato tanti casi, quindi anche persone hanno sentito questo Vangelo. Ecco, sembra bello che stamattina ci sia Giovanni e Luca insieme che fanno questo racconto. Ecco.
Mi sono sembrati particolarmente forti i primi tre versetti. Mi avviso un po', sono la chiave di tutto questo testo, che comincia subito con quel vedete, che è molto importante, perché l'Apostolo ci discotesse e dice guardate come, qual è il dono di amore che Dio aveva fatto, insomma, che consiste soprattutto in quello essere figli di Dio ed è di esserlo proprio. Però, e questo sembrerebbe già il massimo, però lui aggiunge dopo che non è stato ancora rivelato ciò che saremo. C'è una progressione in questa figliolanza, c'è una progressione praticamente infinita, perché arriva a dire che siamo simili, saremo, dice, simili a lui, cioè al Signore. Ecco, questa... la severità del testo mi è un po' scattata in questo versetto, perché ha detto ma allora, quindi è ovvio che il versetto 3 dice chiunque ha questa speranza purifica se stesso, quindi c'è questa potatura, non so, che viene dall'amore, non è un desiderio di perfezione o di osservare le leggi, ma deriva dal fatto che si è dentro questa realtà che è il Signore Gesù. Ecco, allora tutto il resto mi è sembrato che ne sia una conseguenza, perché se questo è vero, allora il peccato assume il suo volto più fondo, cioè non è semplicemente una trasgressione, ma è anche anomia, dice, il peccato è iniquità, è anomia, cioè non è semplicemente una non obbedire a certe regole, ma è uscire da questa figliolanza, insomma. Questo è il problema, non è teorico, il problema mi pare molto concreto, perché come si può, una volta che uno ha dentro queste braccia, così uscire? Come accade che questo avvenga? È un po' un mistero, ma... però accade. Mi è venuto in mente la vicenda di Pietro, che dice beato Pietro, perché queste cose non il sangue, ma il Padre mio te l'ha rivelato, e poi dopo gli dice va dietro a me Satana. Pietro era diventato Satana, quindi succede. Però ecco, l'unico versetto che però vorrei aggiungere, mi ha un po' sorato a questo punto, quando dice per questo si manifestò il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Quindi se anche questo è un'opera del diavolo, quindi a questo punto non è che sia finita. C'è questa opera di distruzione del figlio di Dio. Mi viene in mente anche delle cose belle come c'è un santo della Chiesa orientale che secondo me è un grande cantore di questo problema del Sisimano del Monte Athos, che il suo lamento di Adamo, insomma, entra in questo grande dolore per essere usciti da questa figliolanza.
Mi collego un po' a quello che dice Corrado, perché anche io ho fatto molta fatica a capire che cos'è questo peccato e come mai noi siamo dentro al peccato, però ne siamo fuori, di fatto siamo avvinti da questo amore di Gesù. E vi racconto una cosa così che mi è capitata con le mie nipotine, che un giorno stavamo raccontando la gente, di fatto come fosse una storia, una favola, allora raccontiamo la creazione. E diciamo, e dico io, bimbe, ma prima il Signore ha fatto le cose belle, poi ha fatto alla fine l'uomo, e si stava proprio, loro stavano bene, dico sì, stavano proprio bene. Poi a un certo punto è successo che è arrivato il serpente, hanno mangiato la mela e dopo si sono accorti di avere freddo, si sono accorti di essere nudi. E la più grande fa, nonno, ma che peccato! Allora ho detto sì, questa è proprio la spiegazione. Cioè, il peccato è proprio che non siamo più uniti a Dio, ecco, quindi purtroppo succede, però quando uno è lontano sta poi anche così male che è davvero un peccato stare così male ed essere lontani da Dio.
Ma anch'io sono dentro un po' a questi discorsi, anche perché mi ha molto impressionato, ma non so se sia un'affermazione assoluta, questa seconda parte del versetto 6, dove dice chiunque pecca non l'ha visto, né l'ha conosciuto. Insomma, io l'ho vissuto come un togliere un grande peso di colpa a chi commette qualche cosa di male non avendo conosciuto il Signore. E quindi da una parte mi sembra che questo carichi di una responsabilità gravissima, gravissima, chi invece l'ha conosciuto o comunque ha conosciuto un suo annuncio, e alleggerisca invece, cosa che noi non facciamo mai in genere, invece siamo severissimi con tutti quelli che commettono qualche colpa o del male, ma non l'hanno conosciuto. E quindi, insomma, mi ricordo di qualcosa che si è letto, ma di qualcosa che ho sentito riferire rispetto a Don Giuseppe, il quale negli anni dopo la guerra, insomma, no, sosteneva che, o anche al tempo del sequestro Moro, sosteneva che peggio la Chiesa funziona o c'è o è presente, peggio va la storia, insomma. E quindi dando una responsabilità sempre più grande, sempre più grave anche al ruolo o alla presenza della Chiesa o di chi comunque questo annuncio l'ha ricevuto, questa parola l'ha conosciuta, fino al punto appunto di dire, però qui non lo so se sia proprio così, che chi non l'ha visto e non l'ha conosciuto pecca, ma a motivo di questo, insomma. Quindi sono un po' incerta, perché invece di questo non si tiene mai conto quando si condanna o si giudica qualcuno rispetto al male che compie.
Io volevo dire che ogni mattina che mi metto davanti a questa lettera devo fare uno sforzo, cerco proprio di annaspare per cercare un versetto di chiari per me, a partire da quelli. Tanto difficile arrivare a individuare dei versetti chiari. Soprattutto mi sembra abbastanza impossibile dare la coerenza del discorso di tutti i versetti. Ecco, però nonostante questo, appunto in questo tentativo, le cose che mi sono sembrate più chiare, più sono i versetti, tra l'altro uno dopo l'altro, quindi l'8 e il 9. L'otto nel punto in cui dice ora il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo, ma mi ha colpito perché distruggere mi è sembrato un verbo molto bellicoso, molto tremendo anche. Dunque, il verbo in greco, per come io mi ricordo, usato così, cioè senza preposizioni, normalmente viene tradotto come sciogliere. È apparso per sciogliere le opere del diavolo, mi sembrava una cosa più tipo viene il sole e scioglie la neve, cioè squaglia una cosa per la sua presenza. E non per arrivare a non usare questo verbo nei confronti del diavolo, delle opere del diavolo, ma vuol dire che è un'operazione fatta così, in questo modo, è una presenza, è apparso per sciogliere. Mi piaceva l'idea del sole che appare e scioglie la neve. Va bene, quindi questo è un quadro che dice qualcosa di quelle cose che poi costituiscono i peccati. E poi il versetto 9, dove quella cosa che prima diceva Renzo, cioè, allora, un germe divino dimora in lui, cioè nel singolo, e non può peccare perché è nato da Dio. Allora, questa mi sembra una cosa grandiosa. Non ho capito bene, cioè ho capito cosa diceva Renzo, no? La questione dell'essere prigionieri di questa. Ma insomma, vuol dire che c'è una caparra iniziale che costituisce un bel capitale, ecco, questo voglio dire, no? Che comunque c'è, perché viene messo un seme divino. Questa cosa qui, di conseguenza, mi fa dire che tutto il resto, anche tutti i peccati, eccetera, sono in relazione a questa cosa. Quindi non sono mai una cosa che potrà, questo seme dice così, ma proprio una dinamica che è nelle mani di Dio e che comunque certamente va mescolata con la storia, con le cadute, con i peccati, eccetera, eccetera, ma alla base c'è un seme divino.
Mi è sembrato di poter cogliere un collegamento tra il brano di oggi e il Vangelo di Emmaus nella parola speranza che c'è al versetto 3 della lettera. Chiunque ha questa speranza, saremo simili a lui e lo vedremo come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. E i discepoli, sinceramente, affermano che avevano speranza che lui fosse colui che avrebbe liberato Israele, come se la speranza in loro era, se non del tutto sparita, certamente diminuita. E quindi il fatto che Gesù risorto si faccia vicino a loro, cammini con loro nella loro via, e alla fine loro arrivino a dire: non ci ardeva forse il cuore mentre conversava con noi lungo la via, mentre ci spiegava le scritture? Mi sembra che voglia dire che il Signore in quel giorno si è fatto vicino ai discepoli nei quali la speranza rischiava di cadere, per rinnovarla e per far ardere il loro cuore di nuovo, dando loro la sua parola lungo il cammino, camminando con loro. E allora mi è sembrata un'esperienza molto simile a quella che per grazia ogni giorno noi riceviamo, un rinnovare della speranza perché il Signore si fa vicino.
Io vorrei dire che ho riportato una conclusione e quindi sento di poter dire, soprattutto di voler dire, cioè c'è una completa assenza del sé. Qualunque cosa succeda, per Dio c'è un amore assolutamente incondizionato. Il sé lo possiamo mettere su tutta la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre intenzioni, la nostra volontà, la nostra virtù alla fine. Ma non c'è un sé per Dio. E quindi l'esordio del testo: vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente, noi questa mattina abbiamo conferma di essere un povero gruppo di peccatori, confrontati però e messi davanti a un evento insuperabile, l'amore di Dio. E quindi per me il fascino di questo testo, dovremmo una serata per mangiare le castagne e stare a lungo insieme, potremmo percorrere anche tutte le singole parole. Io mi permetto di darne la conclusione, ben comprendendo che ci sono tanti drammi interiori, spirituali, anche psicologici, che bisogna pazientemente affrontare. Non possiamo con faciloneria dare scontato. Però io, davanti a un testo come quello di oggi, sento di dover collocarmi in una situazione assoluta. Quello che è assoluto è proprio semplicemente già l'esordio del testo di oggi. L'invito a vedere quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Quindi possiamo farci delle domande, anche severe, si è anche identificata l'ipotesi del purgatorio, che insomma è un certo avvertimento severo, insomma. Però sopra tutto c'è la certezza dell'amore di Dio. E quindi è una grande occasione per dire, secondo me, che bene fece la sapienza del popolo di Dio quando, per fare un'icona forte, assoluta, del Figlio di Dio, ha optato per la croce. C'è anche il Natale, c'è il dono dello Spirito Santo, ci sono le tentazioni del diavolo, eccetera. Ma l'icona privilegiata è la croce. E quindi, davanti e contro tutto il nostro male, io oggi sento per me la necessità di dire una cosa alla quale sono poi pochissimo fedele, che però è certo l'amore di Dio. Noi siamo l'unica ipotesi delle religioni che Dio dia la vita, muore, per salvare il peccatore. Dio ci vuole un bene da morire. Questo per me è la forza del testo di oggi.
Mi sembra che nel testo di oggi ci sia una parola che evidentemente è importante, perché risulta tante volte, ed è la parola, il verbo manifestare, essere manifestato, e il nome, essere manifesto. Sono delle cose già manifestate, delle cose che saranno manifestate. Quindi mi sembra che in generale il testo voglia mettere in evidenza come non siamo più in una situazione che non manifesta. Noi passiamo di manifestazione in manifestazione. Il Figlio di Dio si è manifestato per togliere il peccato, per sciogliere appunto le opere del diavolo. In un qualche modo, e adesso è anche manifesto, diciamo, che è manifesto chi è figlio e chi è figlio, proprio perché il Figlio di Dio si è manifestato. E quindi mi sembra che sia anche un testo che vuole mettere in evidenza
quanto in un qualche modo siamo aiutati e saremo sempre di più aiutati ad entrare nella salvezza di Dio, proprio per via di questa manifestazione.
Mi sembra che tutto quello che è stato detto sia stato detto con una grande armonia, cioè non ho avvertito particolari contrapposizioni, quindi possiamo proprio seguire il filo di tutte le vostre osservazioni. E poi all'inizio vi dicevo che è di grande conforto. Certo, se isoliamo alcune affermazioni un po' ci spaventano, chi fa il peccato viene dal diavolo, aiuto. E noi siamo continuamente di fronte all'esperienza del peccato, quindi però preso tutto insieme si coglie il messaggio che l'Apostolo vuol dare. C'è una nota che non mi ricordo di quale Bibbia sia, che dice Giovanni stilizza, quindi è come dire c'è l'immagine di Gesù sulla croce, però di questa immagine si può fare anche una stilizzazione, cioè ridurre tutti i particolari e dare un'immagine globale, sintetica, molto elementare. Ecco, sì, credo che effettivamente sia così. Giovanni stilizza nel senso che crea due figure stagliate, quella di chi non fa il peccato e quella di chi fa il peccato, quella di chi è nato da Dio e nel quale c'è il seme di Dio e quello di chi invece viene dal diavolo. Ma questo poi è chiaro che tutta la nostra realtà, la nostra esperienza non può essere ridotta a questi termini essenziali. Lui riduce questo per farci capire la forza del messaggio e per giungere a questa conclusione, perché c'è un'assoluta prevalenza dell'amore di Dio ed è questo che genera in noi il bene. E sono stato un pochino anche a leggere il commento di Sant'Agostino anche oggi e lui si pone questa questione di fronte a questo capitolo, questa prima parte del capitolo. Ma com'è possibile che lui da una parte oggi ci dica che chi è generato da Dio ha il seme di Dio, quindi non può peccare, e prima, nel primo capitolo, ha detto invece che se uno dice che non pecca, niente, è fuori, è un eretico, non va bene, non si può dire che noi non siamo peccatori. Allora, bisogna da una parte affermare che siamo peccatori, dall'altra parte però oggi dice che se siamo da Dio non pecchiamo. Allora, chi ha ragione? Ancora, ecco, si tratta di entrare nel ragionamento e cercare di capire che cosa ci vuol dire Giovanni. E qui Sant'Agostino mi dice, una cosa, che non tutti i peccati sono uguali. Anche questo appartiene anche alla dottrina tradizionale, no? Mortali, non mortali, veniali, eccetera. Ma noi stessi ce ne accorgiamo che non tutte le nostre mancanze hanno lo stesso valore, lo stesso peso e nascono da uno stesso animo. E allora lui dice, qual è il peccato veramente molto grave? È quello che dice proprio nell'ultima riga, è non amare il fratello. E il seme di Dio che è in noi ci permette di non cadere in questo peccato. Tutte le volte che cadiamo in questo peccato, questo però è proprio di origine diabolica. E quindi in questo modo lui cerca di risolvere la contraddizione e dire quindi la cosa più importante che il Signore ci ha dato è la vittoria sul non voler bene al fratello. Ecco questo. E questo copre una moltitudine di peccati. Qui cita la prima di Pietro, dice questo amore, se noi entriamo in questa grande forza che il seme dentro di noi di Dio produce, dell'amore dei fratelli, questo copre una moltitudine di peccati, cioè tutte le altre mancanze che sono meno gravi e delle quali è bene confessarsi e riconoscere che le abbiamo, tutte queste vengono cancellate dallo stare dentro invece al grande comandamento. È un'ipotesi molto autorevole, perché è Sant'Agostino, e che io aggiungerei a tutte le vostre considerazioni proprio per trovare il modo di svicolare dall'impasse altrimenti nella quale prendere e assolutizzare le singole affermazioni ci metterebbe. E quindi ancora una volta per ringraziare il Signore, ecco, di questo seme divino, di questo essere generati da Lui e che ci porta a vivere con grande attenzione e anche con grande gratitudine la realtà del volerci bene fra fratelli.